Siamo di fronte al celeberrimo testo nell'anno della misericordia, il testo del figliol prodigo, di cui dobbiamo capire la introduzione perché è la cosa più importante del testo, perché è la chiave di lettura di tutto. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». E a quel punto Gesù dirà tre parabole: la pecora perduta, la dracma o moneta perduta e il figlio perduto. Ecco, noi abbiamo nella prima lettura di questa domenica, che è la domenica in letare, ovvero sia la domenica della gioia, viene interrotta la quaresima, diciamo, nel suo tono più austero, per aprirsi al suo tono più tenero, più dolce, quello dell'allegria. E la prima lettura parla della festa della prima Pasqua celebrata nella terra promessa. È un senso proprio di arrivo, di meta, è una festa. Infatti il tema di questa domenica è la festa, e c'è chi è entrato nella festa, è dovuto passare per 40 anni di cammino nel deserto per entrare in una Pasqua allegra, gioiosa, dove si fa festa. E dice Dio a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto, cioè è la liberazione da un'infamia. Ecco, e noi abbiamo nel Vangelo i farisei e gli scribi che vedono Gesù che sta facendo festa e sono disturbati. Infatti la storia del cosiddetto figlio prodigo, che in realtà viene sempre giustamente sottolineato, è la storia del padre misericordioso, in sé, a livello della motivazione, è la storia del fratello maggiore che non sa entrare nella festa. Allora, la strada per la festa, qui ci sono due strade per la festa, che una va a buon fine e l'altra, almeno per quanto ci è dato di capire da questo Vangelo, l'altra non è a buon fine. Ovvero, la strada del figlio scapestrato sarà il fallimento, sarà lo svuotamento, sarà la perdita della felicità. Questo è il peccato. Infatti dirà di lui il padre: facciamo festa per questo mio figlio, era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Cioè, la storia del peccato non è la storia di una cosa divertente che non si può fare, ma è la storia di una morte. È la storia di un uomo che ha una dignità grandissima, che è il figlio del padrone, che è un signore, che è un principe, che diventa un pascolatore di porci, perché si è perso appresso a cose piccole, perché ha pensato male del padre. Avendo pensato male del padre, non ha voluto più stare con lui e ha voluto i beni che gli spettavano. Questo è l'atto proprio dell'uomo, che dice a Dio: dammi la parte di patrimonio che mi spetta, cioè dammi la mia vita è mia, non mi dar fastidio con la tua presenza. Questo è generazionalmente la nostra realtà. Noi siamo in questa condizione. Storicamente siamo in tutto quello che è la risultanza di un processo di allontanamento di Dio dalla vita dell'uomo. Dio non è più nella nostra vita, è scomodo, antipatico, perché? Perché dobbiamo farci i fatti nostri. L'uomo ha rivendicato il diritto di fare ciò che gli passa per la testa e pensa di darsi alla festa. Allora, la storia di questo ragazzo è la storia di uno che va a cercare la festa e scopre che la festa era a casa sua. Va a cercare la festa nei divertimenti, nei bagordi, nel piacere sessuale, tutte le cose di questo genere, e scopre che tutto questo finisce, che è una festa di piccola entità e che un giorno si ritrova a aver perso se stesso. Un giorno rientra in se stesso e finalmente scopre chi è e inizia un cammino prima per non soffrire più, ma che poi corrisponde alla generosità del padre. Ma la cosa interessante è che lui però alla festa ci arriva, alla fin fine, imperfettamente, poveramente, avendo fatto tutti i macelli possibili e immaginabili, però alla fine quella, la sua strada, tortuosa, ma arriva alla gioia del padre. È l'altro che non ci entra. Curioso, l'altro non si è spostato di un millimetro da casa, ma non sta nella festa. È questo cristianesimo acido, non infrequente, nei nostri palcoscenici, questa spiritualità allo yogurt, degenerata nell'amarezza, che non vive il padre come padre, ma lo vive come padrone. È molto interessante come parla questo altro fratello, che è quel fariseo che prima si è lamentato di Gesù che mangia con i peccatori. Dice: io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. E ci sono tutto. E questa è una teologia. Dio è uno semplicemente da servire, a cui obbedire, e che ti deve dare le cose. Ma il padre risponde: ma figlio, tu sei sempre con me, non sei altro rispetto a me, perché parli come uno schiavo? Perché parli come uno che fa le cose ma non ha intimità? Tutto ciò che è mio è tuo, ma prenditele le cose, sono tue. Perché te le devo dare io? Vuoi sempre essere riconosciuto? Qual è il tuo problema? Il tuo problema è che non credi al mio amore. Il tuo problema è che stai davanti a me con un'alterità. Tu fai le cose perché devi. Tu non fai le cose perché mi vuoi bene. Tu non sei entrato nell'amore. Questo fratello maggiore è un personaggio amaro. È il personaggio irrisolto della parabola. È il grande problema. È il grande problema del non aver capito la misericordia di Dio e stare nella casa del Padre come schiavi, come servi, come sguatteri, e stare con l'occhio amareggiato di chi dovrebbe avere di più, dovrebbe avere dei riconoscimenti, dovrebbe essere qualcuno, e non abbraccia il Padre. E non si gode la gioia di essere figlio di un padre così bello, meraviglioso, generoso, buono. E guarda a coloro che fanno il peccato con invidia. Cioè, lui non è che non pecca perché ha capito che quello è male, no? Perché sentiamo come parla del fratello. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Cioè, praticamente, si è divertito e lo premi, fa queste cose e lo premi. E il padre dice: ma un momentino, ma questo qua era morto, questo è ferito, mica si è divertito. Ci sarebbe come da dire: ma che cosa pensi che sia andare a vivere così? Oh, quanti cristiani che vivono guardando di là, dello steccato della chiesa, pensando essere ben fondo più divertente non essere cristiani. Quanti che stanno nella chiesa come se facessero chissà che sacrificio. Stare nella chiesa è un sacrificio, ma stare nella chiesa è la festa. Stare con il padre, fare le sue cose, servirlo non è servirlo, servirlo è unirsi a lui. È come si serve la persona a cui vuoi bene, che non vedi l'ora di farlo contento, che fai delle cose per lui e ti sembra sempre poco quello che fai. Stare nella casa del padre allegri è veramente la domenica della festa, questa qui, per entrare nella Pasqua. Usciamo da questo cristianesimo frustrante, da questa visione che è tutta fatta di propri diritti, di millantare chissà che bravura e non rendersi conto che semplicemente stare sulla soglia della casa del Padre è meglio che abitare nelle tende dei potenti, dice il Salmo, che è la cosa che ci chiama Dio a fare. È meravigliosa stare con lui e stare abbracciati alla misericordia, alla pazienza, al perdono. Se guardiamo come ci tratta Dio, ci rendiamo conto che tutto quello che facciamo per lui è sempre poco.